Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi noi non vediamo tantissimi paralitici come se ne potevano vedere nel mondo antico, e sappiamo che la medicina ha fatto tanti progressi. E però ci sono ancora, chiaramente. Però ci sono altre forme di paralisi oltre a quella che noi vediamo nel miracolo che viene letto oggi. Ci sono momenti in cui noi siamo paralizzati nella nostra vita, o ci sentiamo paralizzati nella nostra vita perché gli eventi intorno a noi sembra che ci dominano e sembra che noi siamo un pochino in balia non della nostra volontà ma della volontà degli altri, e quindi siamo da questo punto di vista paralizzati, non possiamo agire secondo come vorremmo noi, ma ci tocca vivere una vita che non è appunto quella che vorremmo. Molto spesso le persone si sentono un po' come costrette a recitare una parte in questo mondo, che poi è una parte che in genere non piace. Quindi vedete, l'essere paralitico c'è in senso proprio, quello che noi vediamo nel Vangelo di oggi, ma c'è sempre in un senso più magari metaforico. E quello purtroppo non solo c'è ancora oggi, ma forse c'è anche di più oggi di come c'era un tempo. La società è diventata più complessa e quindi tanti problemi all'interno della nostra vita non solo sono rimasti, ma rispetto al passato forse sono anche aumentati. Quindi ecco, quando noi sentiamo questo miracolo del paralitico, dobbiamo pensare che non si parla soltanto dei paralitici in senso stretto, di quelli che non si possono muovere, sono costretti a stare sdraiati in un lettino o comunque a non potersi muovere liberamente. Parla questo Vangelo a tutti noi, perché tutti noi abbiamo nella nostra vita i nostri momenti in cui ci sentiamo paralitici, in cui ci sentiamo impotenti di fronte a tutto quello che noi abbiamo intorno, in cui ci sentiamo appunto di stare lì a recitare una parte che non ci piace, che ci tocca in qualche modo recitare, ognuno per i suoi fatti, chi come padre, marito, chi come figlio, chi come donna, madre, moglie, e noi tutti appunto ci possiamo essere sentiti paralitici nella nostra vita. O magari qualcuno di noi si sente in questo momento, oppure avrà modo di avere questa sensazione in futuro. Ecco, quindi il Vangelo di oggi parla a noi tutti e ci dice che Dio può guarire questa nostra paralisi. Però prima di dirci questo ci fa vedere questo miracolo. Quattro portano questo paralitico, e siccome lui non può arrivare da solo davanti al Signore, e siccome c'è tanta folla, loro scoperchiano il tetto della casa, che al tempo era facile perché erano fatti in Medio Oriente, erano fatti di paglia, di legno, quindi non era una cosa difficile scoperchiare un tetto, e calano giù la brandina, il lettuccio, in questo caso era una brandina, in cui stava disteso questo paralitico. E il Signore non lo guarisce subito, ma la prima cosa che fa è dirgli: figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. E l'Evangelista fa anche una notazione, dice che il Signore, vista la loro fede, disse: figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. Quindi il Signore ha visto la fede di questi uomini che hanno portato lì il paralitico, perché sanno che lui lo può guarire, e lui non lo guarisce, lui rimette i suoi peccati, quindi fa una cosa più grande, perché quando i dottori della legge cominciano a parlottare e a dire come fa quest'uomo a dire ti sono rimessi i peccati, soltanto Dio può rimettere i peccati, allora lui dice: cos'è più facile, dire a un paralitico ti sono rimessi i peccati oppure dirgli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Perché noi non possiamo vedere la rimissione dei peccati, però noi possiamo vedere una persona che è paralitica, che si alza, prende il suo lettuccio e se ne va a casa camminando sulle sue gambe. Ecco, nonostante che il perdono dei peccati sia un miracolo più grande di quello della guarigione fisica. E allora dice: va bene, perché voi sappiate che il figlio dell'uomo ha potere sulla terra di rimettere i peccati, vai, prendi il tuo lettuccio e alzati. Perché voi sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di togliere i peccati, io vi faccio vedere che posso anche dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Fa un miracolo eclatante, fa un miracolo che si vede, fisico, in modo che nessuno più a quel punto possa dire che non può fare l'altro, quello che non si vede, la remissione dei peccati. Ora, Dio non fa miracoli così eclatanti per tutti. Tanti soffrono in questo mondo per la paralisi vera, cioè fisica oppure spirituale, per i mali in cui noi ci ritroviamo, per malattie di tanti tipi, ma non tutti vengono esauditi da Dio. Dio decide chi deve anche essere guarito fisicamente e chi invece bisogna che sopporti quello che ha. E noi non possiamo, non solo non possiamo stare a sindacare sulle decisioni di Dio, quindi non possiamo sindacare sul fatto che a un'altra persona è stata accordata una grazia che a noi non è stata accordata, ma non possiamo neanche comprendere il motivo per cui il Signore decide di accordare una grazia a un'altra persona e non a noi. E questo vale in generale non solo per i miracoli grandi, ma anche per quei miracoli piccoli, perché a quell'altra persona è capitata una vita così facile, ha un lavoro più bello del mio, ha una perfetta famiglia, non ha problemi, non ha nulla, e invece a me è capitato tutt'altro, per esempio. Beh, non, noi non lo possiamo sapere, e la volontà di Dio passa per strade che non sono intelligibili per noi. Quello che noi però possiamo capire è un'altra cosa. C'è una radice di tutti i mali, sia dei nostri mali fisici, come può essere la paralisi del racconto evangelico di oggi, come possono essere tutte le malattie in generale, come il fatto che noi moriamo, e ci sono mali spirituali, ci sono quelle tendenze cattive che ci sono dentro il nostro cuore, la nostra tendenza a fare il male, la nostra tendenza a soffrire se ci viene fatto, se viene fatto del male a noi, e tutto questo deriva dal fatto che noi appunto pecchiamo. Fin dal momento del peccato originale, il cuore dell'uomo è propenso al male. L'uomo è debole, l'uomo si lascia vincere facilmente dal diavolo e quindi facilmente l'uomo cade in tanti peccati e spesso cade anche sempre negli stessi, perché il diavolo sa dov'è che deve andare a colpire se ci vuole fare cadere. Ecco, quindi la nostra paralisi, anche quella paralisi metaforica, spirituale, che noi viviamo nella nostra vita, quando noi ci sentiamo paralizzati perché sentiamo che la nostra vita non è quello che noi vorremmo, ecco, anche quella viene dal fatto del peccato. Viene dal fatto che noi viviamo in un mondo che è dominato dal peccato e viene dal fatto che anche noi commettiamo peccati tutti i giorni. Quindi, entro certi limiti, noi non possiamo nemmeno prendercela con Dio per il fatto che non ci guarisce dalle nostre piccole o grandi paralisi. Noi molto spesso quelle piccole o grandi paralisi ce le meritiamo completa del tutto per il fatto che noi abbiamo questa tendenza ad allontanarci sempre da Dio. Voi vi ricorderete i primi capitoli del libro della Genesi, quando Adamo ed Eva peccano, li ho ricordati questi capitoli qualche settimana fa, e vengono cacciati quindi dal paradiso terrestre. E da quel momento in poi Adamo ed Eva cominciano ad invecchiare, invecchiano e muoiono. Perché? Perché dentro il paradiso terrestre c'era l'albero della vita, e mangiando del frutto dell'albero della vita loro potevano vivere in eterno. L'albero della vita è un simbolo, vuol dire che noi viviamo in eterno se siamo in comunione con Dio. Ma nel momento in cui l'uomo rompe la sua comunione con Dio, non vive più in eterno, invecchia, muore, arrivano le malattie, arrivano le paralisi, quelle grandi, quelle fisiche, quelle appunto spirituali. Arrivano tutti i nostri sensi di inadeguatezza nella vita che noi viviamo tutti i giorni. E così noi ci dobbiamo ricordare che tutto questo nostro sentirci paralizzati, il nostro sentirci inadeguati, impotenti nei confronti della nostra vita, nei confronti del mondo che ci sta intorno, deriva in gran parte dal fatto che noi siamo lontani da Dio. Perché se noi fossimo in comunione con Dio, noi tutti questi problemi li vedremmo da tutto un altro punto di vista e li vedremmo come una benedizione e non più come una sventura. Oggi la Chiesa fa memoria, in questa domenica, di San Gregorio Palamas, e non è una cosa casuale. San Gregorio Palamas è importante da un lato per una grande polemica che ci fu al suo tempo tra la Chiesa ortodossa e i latini, grande polemica che era intorno alla difesa appunto della tradizione e della dottrina ortodossa. È importante perché più che altro all'interno di questa polemica lui aveva dovuto spiegare la dottrina ortodossa sulla grazia. E avete sentito che il troparo di San Gregorio Palamas dice di lui: stando come intelletto presso il primo intelletto, illumina tu il nostro intelletto. Quindi noi chiediamo a San Gregorio Palamas di illuminare la nostra mente, visto che lui è come un intelletto davanti al primo intelletto. Come un intelletto davanti al primo intelletto vuol dire più o meno come un angelo davanti a Dio. Noi sappiamo che gli angeli vengono definiti spesso intelligenze d'amore, ecco, sono degli intelletti spirituali. Quindi quando si dice stando come intelletto presso il primo intelletto, si paragona un po' San Gregorio Palamas a un angelo, a quegli angeli che stanno più vicini degli altri a Dio, quindi stanno davanti alla luce di Dio. E siccome San Gregorio Palamas ha parlato di questa luce che è Dio, per questo il Tropario dice questo di San Gregorio. Allora, in sintesi, che cosa diceva San Gregorio Palamas? Diceva una cosa, che Dio nella sua essenza è inaccessibile. Inaccessibile e inconoscibile a chiunque, anche agli angeli. Anche quegli angeli che stanno più vicini a lui, come sono i serafini, i cherubini, anche quelli non possono conoscere l'essenza profonda di Dio. Quella è, come diceva San Vigilio d'Europa Gita, una tenebra luminosa, una cosa che noi non possiamo capire. Noi come si fa? Come facciamo a capire che cos'è una tenebra luminosa, un buio che fa luce? Ecco, San Vigilio diceva che Dio è un buio che fa luce, o una luce che è buia, come la vogliamo girare. È sempre una cosa che noi non possiamo capire. Questa è l'essenza di Dio. Non la possono capire neanche gli angeli. Però San Gregorio Palamas diceva, Dio non è solo questa essenza, da questa essenza promanano quelle che lui chiamava energie, le operazioni di Dio, cioè gli atti di Dio. Dio agisce non soltanto dentro di sé, nella sua essenza, ma nella storia. Agisce nella storia come? Creando il mondo, mandando i profeti, incarnandosi lui quando Gesù nasce sulla terra, e distruggendo la morte quando lui prova nella sua carne anche la morte fisica. Dio si comunica con il mondo e agisce con noi ogni volta che noi partecipiamo ai sacramenti della Chiesa, alla Santa Comunione, all'Olio Santo, ogni volta che noi facciamo il sacramento della penitenza e quindi ci accostiamo al perdono di Dio, Dio agisce. E queste azioni di Dio nella storia, nel tempo e nel mondo e nello spazio, queste a Gregorio Palamas si chiamano appunto energie o atti di Dio. E queste sono Dio stesso, non è l'essenza di Dio, ma è qualcosa che viene da Lui, quindi non sono cose create. La grazia dei sacramenti non è una cosa che Dio crea per darcela. La grazia dei sacramenti è Dio che si comunica direttamente a noi, direttamente non nella sua essenza, ma appunto in questa sua energia. E se noi fossimo in grado di percepire questa energia che viene da Dio, la percepiremo anche nella nostra vita e la percepiremo anche in tutte quelle piccole, grandi sventure che ci succedono, che non ci succedono perché Dio le vuole, perché Dio non vuole il male per nessuno, ma ci accadono perché nella economia della nostra salvezza, cioè nel progetto che Dio ha sopra ognuno di noi, quelle cose che non vuole, che non è lui che vuole, è sempre il diavolo che vuole il male, lui le permette perché quelle cose ci aiutano ad andare verso di lui. E noi in un certo senso abbiamo bisogno di subire anche il male dagli altri. Vuol dire che gli altri fanno bene a farci del male perché in un qualche modo fanno la volontà di Dio? No. Che quando noi facciamo il male verso il nostro prossimo, noi non facciamo la volontà di Dio. Dio può trarre il bene da quello che noi facciamo, però noi abbiamo tutta la responsabilità del male che viene fuori dalle nostre azioni verso il nostro prossimo. Se io rubo, se io faccio male fisicamente o spiritualmente a una persona, e ci sono tanti modi per fare del male agli altri, io devo rendere conto davanti a Dio di questo. Lui però deve usare il male che gli è stato anche dato, anche dagli altri, non solo quello che gli è capitato. Le malattie capitano, le sventure che vengono date dagli altri invece non è che capitano per caso, capitano perché qualcuno ci ha messo la volontà di fare il male. Ecco, noi però dobbiamo prendere anche questo come un segno della volontà di Dio nella nostra vita. Dio permette che ci accada qualcosa di male perché da questo male lui riesce a trarre qualcosa di bene. Vedete, nell'Antico Testamento c'è un fatto curioso. c'è uno stesso fatto che è raccontato in due libri diversi, uno nei libri dei re e l'altro nelle cronache. Riguarda il re Davide che fa un censimento. In uno dei libri c'è scritto che Satana indusse Davide a fare un censimento, perché fare censimenti gli ebrei le consideravano una cosa non tanto buona, contare quanti israeliti c'erano, era una cosa che aveva fatto Mosè nel deserto perché gliel'aveva chiesto Dio direttamente, però normalmente vedevano molto male questo fatto dei censimenti, per questioni legate alla tradizione ebraica. Ecco, quindi quando Davide fa questa cosa, il re Davide, lo storico scrive che Satana tentò il re Davide facendogli fare questa cosa. In un altro libro, Tonelle Pone, si dice che Dio indusse in tentazione Davide facendogli fare il censimento. E nei libri dei re noi troviamo spesso altre cose. Per esempio si dice che Dio manda uno spirito malvagio a tormentare il re Saul, il re che c'era prima del re Davide. Cosa vuol dire? Che Dio comanda in qualche modo il diavolo, e quindi l'opera del diavolo è perché è Dio che chiede delle cose a lui, è Dio che chiede al diavolo di tormentarci, è Dio che chiede al diavolo di tentarci? No, però il diavolo nel fare la sua opera non si può sottrarre nemmeno lui alla volontà di Dio, e quindi nel fare il male, senza assolutamente volerlo, lui è costretto a farlo in un modo tale che quel male per noi può diventare bene. Diventa bene nel momento in cui noi lasciamo che queste energie che vengono da Dio entrino nella nostra vita. Ora, noi che stiamo passando la Quaresima in attesa della Pasqua, questo deve essere un momento particolare in cui il più possibile si deve cercare di accedere ai sacramenti, alla comunione eucaristica prima di tutto, agli altri sacramenti della Chiesa quando si può, ed è un momento in cui più di tutto si deve cercare di sentire Dio nella propria vita. Io non mi stanco di dire, durante la Quaresima bisogna lottare un pochino di più, quindi leggere di più le Sacre Scritture, leggere le vite dei Santi, leggere gli scritti dei Santi della Chiesa, perché tutte queste cose ci aiutano anche a vedere nelle piccole sventure, nelle piccole e grandi paralisi della nostra vita, quelle spirituali e volendo anche quelle fisiche, come dei segni che ci portano verso Dio. A Lui onore e gloria ora e sempre, nei secoli dei secoli.